Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buona giornata, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici più attente e più attenti avranno già capito che andiamo a parlare delle bollette. Ancora, direte voi, sì, perché vabbè, finalmente è il 1° luglio e allora finalmente tutto questo percorso di avvicinamento che è stato fatto per l'abbandono del mercato di maggior tutela e il passaggio alle tutele graduali o al mercato di libera concorrenza si compie oggi. Non per tutti, lo sappiamo, ci sono i clienti cosiddetti vulnerabili. Tra l'altro, i clienti cosiddetti vulnerabili potrebbero comunque chiedere di rientrare nel mercato cosiddetto a tutele graduali. Per non fare confusione, le tutele graduali sono per chi stava nella maggior tutela, non è vulnerabile, quindi non ha più di 75 anni o altre condizioni di particolare disagio, e adesso si trova in questo servizio a tutele graduali. Sarà assegnato, viene assegnato a un diverso operatore, quello che ha vinto l'asta di quel territorio, ed è una tutela graduale, cioè è un mercato, diciamo, parzialmente regolato, anche se il presidente dell'autorità ARERA Besseghini, proprio una settimana fa, il 24 di giugno, ci ha spiegato più compiutamente cosa significa questo servizio a tutele graduali. Trovate la puntata, naturalmente, se volete, sul sito di Radio 24 come podcast Due di Denari. Cercate la puntata del 24 giugno oppure nel podcast di Due di Denari sulle principali piattaforme. E comunque è oggi che si passa, lo diciamo, lo abbiamo ricordato nei giornali radio, l'ha ricordato Simone Spezia questa mattina, si passa da oggi appunto a questa nuova fase, tutele graduali per chi stava nel servizio di maggior tutela e adesso viene trasferito lì, ci potrà restare per tempo, per 3 anni, quindi avrà tutto il tempo per decidere. Ci sono coloro che restano invece la maggior tutela perché ne hanno diritto, sono i clienti cosiddetti vulnerabili. E poi ci sono quelli che già stavano o sono già passati nel mercato di libera concorrenza, quindi hanno scelto un operatore e si trovano con questo operatore, nulla cambia per loro. L'importante, lo abbiamo detto fino veramente alla nausea, anche Paolo Corleoni di là dal vetro non può più di sentirlo, nessuno ci stacca la luce. Non credete se vi telefonano, se vi chiedono di vedere la bolletta, millantano con telefonate o visite a domicilio, che ci siano chissà quali di servizi, passaggi, automatismi eccetera, non succede niente. Se abbiamo scelto già la concorrenza restiamo nel nostro operatore, se no passeremo a un altro operatore se non l'avevamo scelto, ma non ci viene distaccato nulla e non abbiamo bisogno di fare nulla quest'oggi, quindi non cadiamo nelle trappole che purtroppo alcuni malintenzionati, ce lo confermano anche le mail che ci arrivano qui a due di denari @radio24.it, continuano a portare avanti. Tutto ciò premesso, viene da dire, oggi non sentirete la voce di Deborah, non ci sarà tutta la settimana. 5 giorni di strameritatissimo riposo per Deborah, che tornerà naturalmente da lunedì prossimo, quindi un 2 di denari che diventa un 1 di denari che sarà condotto da me, ma dall'altra parte, come vi ho detto già, c'è Paolo Corleoni, dall'altra parte del vetro c'è Marco Lombardo in badanza e assistenza, ovviamente raddoppiata perché non essendoci più neanche la voce guida di Deborah sono qui, diciamo, un po' così allo sbaraglio, ma i numeri sono quelli abituali. Vi dico subito di cosa parleremo oggi. Parliamo di bonus nido, perché le erogazioni dell'INPS, ce l'avete segnalato alla nostra casella postale, vanno a rilento. Quindi 800 24 0024, avete chiesto il bonus nido, l'avete ricevuto, non l'avete ricevuto, non avete capito perché la pratica non è andata avanti. Il numero verde serve appunto per dialogare direttamente con noi. Sarà nostra ospite Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore, autrice di tantissimi servizi, segue da vicino proprio queste tematiche, oltre naturalmente al grandissimo impegno della qualità della vita, della quale è proprio la capofila. Michela Finizio qui tra poco in collegamento con Due di Denari. Poi c'è il numero per gli SMS e WhatsApp, 349 238 6666. Ecco, un momento di pausa, mi fa piacere, lasciando ascoltare questo Mozart, devo dire gradevolissimo, ma purtroppo, caro Paolo, te lo devo dire, è lunedì. Ci sono state, non so se l'hai sentito dire, delle elezioni in Francia parecchio importanti, primo turno. Parliamo di Meteo Borsa, allora vediamo come l'hanno presa i mercati.
Meteo Borsa.
Jusqu'où ira l'extrême droite française? Question posée en ce lendemain d'élections législatives aux résultats déjà historiques. Jamais cette extrême droite n'était arrivée en tête de ce type de scrutin. C'est chose faite, les sondages ne s'étaient pas trompés. Le Rassemblement national espère gouverner pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un Rassemblement national emmené par Jordan Bardella qui se voit Premier ministre dès la semaine prochaine et qui recueille avec ses alliés plus de 33% des
suffrages. Alors, risultato storico, avete sentito dalla voce della commentatrice, della collega francese, risultato storico che è un risultato di primo turno, dovremo attendere domenica prossima per capire come va, però insomma oramai l'avete sentito davvero per tutta la mattinata o già da ieri sera c'è stata questa imponente affermazione di Rassemblement National di Marine Le Pen, oltre il 33%, poi al secondo posto c'è la sinistra del Nuovo Fronte Popolare e si ferma invece al 21 il partito, la formazione del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che è, con il suo movimento in realtà è alla terza posizione. La situazione però per i mercati non sembra preoccupante, perché oggi i mercati continentali stanno andando bene, direi abbastanza bene, ma ci facciamo aiutare da Gianmarco Salcioli, socio e strategist per Assion Forex. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Salcioli.
Grazie Mauro, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, pensavamo che un voto del genere con un'affermazione di questo Rassemblement National portasse i mercati in una fase di nervosismo, ma così non è accaduto. Spiego perché, per scongiurare interpretazioni di tipo politico. Noi qua adesso ci occupiamo col dottor Salcioli degli effetti sui mercati finanziari e sulle politiche economiche. Perché Rassemblement National ha puntato forte in campagna elettorale su un grandissimo aumento della spesa pubblica, un rifiuto di vincoli imposti dall'Unione Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un movimento, verrebbe da dire, più che sovranista, quasi per certi tratti, per quello che poi si dice in campagna elettorale, per carità, che sembrava decisamente contrario a una adesione a una politica economica di stampo comune, di stampo unionale europeo. Però le borse oggi bene, invece non hanno problemi. In questo momento Milano sta sopra l'1,3%, quindi direi che nessuno si è spaventato tra voi operatori.
È vero, tra l'altro mi viene sempre da utilizzare un termine che ho usato spesso per le elezioni francesi, in questo caso si fa la campagna elettorale in poesia e poi si governa in prosa, no? Perché oramai c'è una specie di consenso abbastanza diffuso di una istituzionalizzazione, no? La melanizzazione della droite, come è abbastanza famosa, pensando che questa destra comunque al comando possa arrivare a questo processo di istituzionalizzazione, che comunque è tutto da vedere. I mercati stanno facendo il classico relief rally, no? il rimbalzo della non dico della speranza, ma del sollievo, perché sono stati tolti gli scenari più catastrofici dal punto di vista almeno dell'incertezza che i due schemi opposti, quindi la sinistra e l'Assemblée nazionale, avrebbe potuto portare sull'economia francese avendo la maggioranza di voti. Ovviamente è tutta una storia da scrivere ancora dal punto di vista dei risultati e degli equilibri, anche perché l'azione di prezzo stamattina è esemplificativa. Si è partiti per esempio con un CAC 40, una borsa che quasi sfiorava il 3% a Parigi, adesso si sta comunque riportando verso un 40%, quindi ancora l'incertezza globale non è finita. Certo, ci sarà più bilanciamento di poteri, ma bisognerà effettivamente vedere alla prova dei fatti cosa succederà e come agirà la maggioranza, che è comunque tutta ancora da formare.
Non ci sono però tensioni neanche, mi pare di capire, sullo spread, cioè il famoso differenziale sui titoli del debito pubblico di durata decennale. Noi parliamo sempre di quello italiano ovviamente contro quello tedesco, ma neanche mi pare per quello francese ci sono in questo momento tensioni particolari, quindi tensioni sul debito pubblico francese, gli OAT.
Esatto, non ci sono tensioni, c'è stata una oscillazione dai massimi della settimana scorsa di 82 basis point fino a 72-73 di oggi dell'apertura, ci stiamo riportando adesso verso 75, a evidenza che comunque il prezzo rimane nella parte alta della forchetta che abbiamo visto in questi ultimi tempi, e le nebbie più grandi si sono diradate, ma non ancora l'incertezza complessiva. Di fatto un mondo che si sta spostando politico fortemente a destra, stavo vedendo, non è quello di cui parliamo oggi, però ho notato che anche la compagine di Nigel Farage, quella UK Reform, che è comunque di estrema destra o comunque fortemente orientata alla polarizzazione di destra del consenso, sta guadagnando moltissimo spazio anche prima delle elezioni del 4 luglio di giovedì in Inghilterra,
che peraltro
a danno di tutti,
dove peraltro invece sono accreditati di un forte successo i laburisti, invece come posizione complessiva, con una cessione netta dei Tories, mi pare.
Assolutamente sì, per ora la maggioranza è forte. È interessante vedere nei sondaggi che il 7-8% dei punti di Nigel Farage e di questa destra viene rubata a laburisti e conservatori in modo sostanzialmente uguale, anche se, come ha detto lei, ed è la cosa, il messaggio principale, i laburisti sono in fortissimo vantaggio rispetto ai conservatori.
Ecco, ma tutto questo, cioè questo sommovimento, per così dire, di grandissime economie, oltre che grandissimi paesi, appunto il Regno Unito, la Francia, la stessa Italia, la Germania, come sarà letto, secondo lei, nel forum delle banche centrali che si apre oggi a Sintra? Perché poi prenderanno delle posizioni, ci saranno delle dichiarazioni, possiamo aspettarci qualche rassicurazione anche nel caso di scossoni politici troppo forti?
L'unica indicazione che può esserci, anche perché ovviamente le banche centrali in questo momento vogliono cercare di interferire il meno possibile in un processo così delicato fra i due turni elettorali, soprattutto la Banca Centrale Europea e poi comunque Christine Lagarde, che è francese. Non so se questo effettivamente è un elemento in più o in meno rispetto a quello di cui stiamo discutendo, però è altrettanto vero che potrebbe al massimo essere riproposto il messaggio del TPI, Transmission Protection Instrument, di quello strumento creato 2 anni fa, che servirebbe a intervenire in caso di crisi sistemiche sostenendo i titoli, presumibilmente pubblici, dei governi dei paesi che si trovassero in difficoltà. Ha già precisato Christine Lagarde nel recente passato che questa volatilità a cui stiamo assistendo adesso non rientra nel framework di intervento del TPI. Potrebbe essere questo. Penso sostanzialmente che nessuno avrà voglia di fare analisi specifiche in un momento così delicato.
Quindi ci aspettiamo, un certo riserbo da parte dei governatori delle banche centrali, o al massimo qualche intervento per dire abbiamo gli strumenti se succedono cose inattese. Questo potrebbe essere una lettura brutale del forum di Sintra.
È così, forse una piccola aggiunta va riguardo proprio a una maggiore intransigenza in chiave di inflazione, perché la funzione di reazione delle crisi nell'economia è fortemente cambiata nel passato dalla fase di forte rallentamento economico. Adesso ogni crisi vista come potenzialmente inflattiva, quindi le banche centrali quando vedono degli elementi di discontinuità preferiscono essere molto più prudenti e quindi magari non abbassare i tassi come il mercato chiede o spera, che è quello che poi abbiamo assistito nella ridefinizione delle aspettative in tutto il 2024.
Solcioli, lei ha evocato le condizioni dell'economia, i timori di comunque un'inflazione non abbastanza sotto controllo da parte delle banche centrali. Questa è una settimana in cui abbiamo, anzi già da oggi in realtà, abbiamo diversi dati PMI, cioè insomma le aspettative del mondo manifatturiero per quanto riguarda il tempo a venire, cioè sono appunto attese. In Cina diciamo che sostanzialmente l'indice non si è mosso granché, mi pare di leggere così. Corretto, in Giappone invece, ci sono, c'è ottimismo, perché questo poi è l'indice, diciamo che potrebbe essere indicato come l'indice dell'ottimismo della manifattura, ecco, se volessimo spiegarlo in un modo molto molto piatto.
Sì, è corretto, in Cina ancora si stenta a cambiare marcia, anche se il dato rimane sopra 50. E nel caso del dato di sentiment giapponese che si chiama Tankan è incredibile notare come ci sia una perfetta equivalenza della salita del grado di ottimismo, come giustamente l'ha definita lei, nell'economia, e la discesa dello yen. Dal 2020 sono due grafici che praticamente sono sovrapponibili, a ulteriore conferma che alla fine per alcune economie, come si diceva tanto tempo fa, così come io mi permetto lei, che siamo di lungo corso, con molti capelli bianchi, con molte primavere di mercati, la divisa debole per alcune economie è fortemente supportiva. E nel caso dello yen è assolutamente stato il caso.
Noi, ha ragione Salcioli, siamo in grado di ricordarci quando questa cosa funzionava con la nostra lira, no?
Perché... è vero, guardi, lo volevo sottintendere, però ho detto è troppo...
No, ma nessuna nostalgia, per carità, perché l'euro poi invece ci ha portato molte altre tutele.
È vero.
Però sappiamo, chi c'era si ricorda che all'epoca la lira debole poteva in qualche modo favorire tutte le nostre esportazioni. Questo meccanismo lo stiamo vedendo, lo state vedendo sul Giappone. E per quanto riguarda l'Unione Europea, perché qui si aspettano dei dati anche per la Germania, tra l'altro, che Germania, sappiamo che l'economia tedesca è in una fase un po' critica, per così dire.
Allora, i dati sempre su questi dati di sentiment sulla manifattura, Italia, Germania, Francia e Eurozona sono ancora al palo. Non salgono, non scendono, però danno ancora l'idea che un po' come si diceva nella Cina, nell'espressione, anche se il contesto è un po' diverso, non cambiano passo. La manifattura ha sempre sofferto di più rispetto ai servizi, così come le preoccupazioni maggiori anche delle banche centrali arrivano proprio dall'inflazione sui servizi. Esce alle 2 ore italiane il dato riassuntivo sull'inflazione tedesca, sono usciti i dati dei lender, quelli settoriali. Dalla lettura dei lender si può presumere che l'inflazione potrebbe scendere anche in Germania al 2,3-2,4%, si va verso il target del 2%, ma come ricordavo prima, le banche centrali appaiono in questa fase di evoluzione politica potenzialmente inflattiva sempre più desiderosi di aspettare conferme piuttosto di agire, nel timore che magari l'inflazione possa avere un qualche rigurgito.
Grazie a Gianmarco Salcioli. Poi vedremo come andrà questo secondo turno francese. Abbiamo visto appunto quanto importante è tornata ad essere la politica, le decisioni della politica e degli elettori sulle politiche economiche e sull'economia tutta. Quindi aspettiamo, come dire, gli esiti sia il 4 luglio delle elezioni nel Regno Unito e sia soprattutto il 7, il secondo turno delle elezioni francesi. Grazie Salcioli, buona giornata.
A voi, arrivederci.
Mauro, ma perché dobbiamo proprio associare Mozart alle bollette? Mozart è l'allegria in persona.
Alla fine però, gira rigira, non viene detta proprio completamente la verità, perché passando al mercato unico con la bolletta della corrente elettrica, i signori che erano in fascia tutelata e che secondo le nuove norme non hanno diritto di essere in fascia tutelata avranno un aumento. Questa è la realtà.
Allora, il commento musicale affidato questa volta a Wagner ci porta all'antitrust. Ma questa indicazione, questa sollecitazione dell'ascoltatore ci costringe a un passo indietro. Allora, cosa succede? Chi era nel mercato tutelato e non ha diritto di restarci perché non è un vulnerabile, viene trasferito a questo mercato da oggi a tutele graduali. Il mercato a tutele graduali, in forza di delle aste dei costi che sono stati presentati dai vari operatori mesi fa, il mercato a tutele graduali costerà meno. L'ha detto anche il presidente Besseghini il 24 giugno, lunedì scorso, qui ai nostri microfoni. Chi invece è vulnerabile resta affidato al mercato di maggior tutela, quello che c'era prima, che c'era fino al 30 giugno, e resta lì per i vulnerabili. Ora, il fatto un po' paradossale è che invece i vulnerabili si troveranno un aumento nelle bollette, sempre con mercato a maggior tutela, ma con un costo in salita in virtù di quanto deciso proprio dalla stessa autorità di regolazione ARERA per il prossimo trimestre. Infatti è stata anche votata una mozione in Parlamento ed è efficace per consentire a questi clienti vulnerabili, per scongiurare questo aumento, di trasferirsi nel cosiddetto mercato a tutele graduali. Non so se ho chiarito le idee o ho creato ulteriore confusione, spero di no, però adesso vi devo parlare invece di quello che ha fatto l'antitrust. Allora, l'antitrust ha montato per oltre 4 milioni la Federazione Italiana Gioco Calcio, non c'entra niente la brutta partita giocata con la Svizzera sabato scorso. Qui il tema, l'avevamo già segnalato settimane fa quando si era aperta questa inchiesta, è che la Federazione Italiana Gioco Calcio avrebbe abusato, secondo quanto ha deciso l'antitrust, della sua posizione nell'ambito delle competizioni calcistiche giovanili, perché ha strutturato, per così dire, la sua posizione in modo tale da limitare gli enti di promozione sportiva, il cosiddetto terzo settore, per così dire, nell'ambito sportivo, limitandone quindi l'attività anche nel settore delle competizioni calcistiche, non solo professionistiche o semiprofessionistiche, ma anche in quelle amatoriali. Risultato: 4 milioni, oltre 4 milioni di sanzioni, 4 milioni 203 mila e 447 euro e 54 centesimi, così dicono anche le cronache. E allora, avevamo altre notizie in serbo, però ve ne do solo due rapidissime. Da una parte parte oggi un progetto che ci fa piacere segnalare. Sapete che il Sole 24 Ore è a fianco anche del CNEL in questo progetto Recidiva Zero per il reinserimento lavorativo delle persone che si trovano in stato di detenzione in carcere. Oggi parte questo progetto di impresa in carcere, viene presentato alla Casa Circondariale di Como, lo hanno promosso Intesa San Paolo, Don Gino Rigoldi, il Provveditorato Regionale e le aziende clienti. Questo progetto consentirà a 11 detenuti di specializzarsi nella realizzazione di quadri elettrici complessi, quindi avviandoli a un reinserimento non solo nella società ma proprio anche nell'attività lavorativa. Seconda notizia che vi do: giovedì 4 luglio, oltre alle elezioni in Regno Unito, in modo molto più ridotto, qui presso la sede del Sole 24 Ore in Viale Sarca 223 a Milano, si terrà la prima edizione del Payment Summit. Digital Payment Summit è un incontro dedicato appunto al mercato dei pagamenti digitali, al futuro dei pagamenti digitali e anche alla sicurezza nei pagamenti digitali. Ormai tutti paghiamo con il telefonino, con l'orologio, lo smartwatch, pardon, o con altri strumenti di questo tipo. Ecco, ma qual è l'evoluzione e quali sono le garanzie? Saranno questi gli interrogativi dalle 9.30 alle 13 di giovedì prossimo. Potete trovare tutti i dettagli andando sul sito 24ore20, c'è una e sola, 24ore20.ilsole24ore.com, e lì cercando appunto Payment Summit. È un evento gratuito che potete seguire anche da remoto. Tutto ciò premesso, le borse.
Deborah, 5 giorni che ti perdo. Quanto freddo in questa vita.
Due di denari.
Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
Mauro, ma perché non diciamo che ci avviamo verso il mercato di minor tutela?
mercato tutelato, non tutelato, che dopo il vulnerabile deve passare, potrebbe passare, ma se uno è vulnerabile, sarà vulnerabile anche in tutte le procedure, no, pratiche per passare da una parte all'altra?
Carissimo sodale di Fede Interista, tutta maggiore solidarietà alle persone che hanno un'economia un po' più bisognosa di essere supportata, ma ritengo che qua il problema vero per tutti sia quello che queste bollette, soprattutto gas ed energia, non corrispondono più a quelli che erano i prezzi prima del picco di 2 anni fa. Io credo che lì bisognerebbe fare una bella inchiesta e capire che cosa sta succedendo. Ti ringrazio, buona giornata.
Allora, vedo che il tema delle bollette, sento che il tema delle bollette è comunque rimasto in cima ai pensieri di molti di noi. Vi posso già dire che stiamo preparando ulteriori puntate. Non, il fatto che oggi da luglio si passi in questa fase nuova non limiterà, non condizionerà il nostro lavoro, la nostra, il nostro tentativo di spiegare, di accompagnare tutti noi, insomma, a queste nuove configurazioni. Però adesso dobbiamo parlare di bonus nido. E abbiamo chiamato, allora, per aiutarvi e aiutarmi, Michela Finizio del Sole 24 Ore. Michela, buongiorno, grazie.
Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti.
Allora, io ti parto da una delle tante email arrivate al 2didenari@radio24.it. E l'ha mandata Ivan, che dice: sono padre di 2 bambini di 2 e 4 anni, sono un contadino, ho fatto richiesta del bonus nido per cercare di ammortizzare le spese. Precisa che nella sua zona non ci sono nidi pubblici, e questo, che oso io, vuol dire che presumibilmente le rette sono più alte. Sono mesi, dice Ivan, che non sappiamo nulla dall'INPS. Ho mandato mail, fatto chiamate, ma nulla, solo risposte formali. Nei vari gruppi di Facebook ho notato che da nord a sud, esclusi pochi casi, siamo tutti nella stessa condizione e riceviamo tutti le stesse risposte, sottinteso non sufficienti, non chiarificatrici. Allora, mi pare di aver capito che in realtà le erogazioni delle somme, degli importi richiesti che si possono assegnare, non sono a volte la copertura integrale delle spese, le erogazioni, dicevo, sono cominciate. Però confermaci tu, Michela, com'è la situazione attuale.
Sì, le erogazioni sono cominciate, o meglio si sono sbloccate a maggio, nel senso che INPS ha dovuto fare un comunicato dopo mesi, appunto, in cui molti richiedenti non ricevevano risposte, l'istruttoria restava, insomma, ancora in stand by senza l'accoglimento della domanda, e a quel punto hanno chiarito che il ritardo è stato dovuto per lo più al rinnovo della piattaforma con cui le varie sedi territoriali dell'INPS rilasciano e autorizzano le pratiche di bonus nido, perché quest'anno è entrata in vigore a gennaio una novità per il bonus nido che è stato ampliato e potenziato per i secondi figli, e questo ha richiesto burocraticamente un rinnovo della piattaforma. Quindi da maggio hanno iniziato di fatto alcune sedi territoriali ad avere, dal 20 aprile in realtà è stata rilasciata la nuova piattaforma, e da maggio hanno iniziato le sedi territoriali ad accogliere le domande e a poter procedere ai pagamenti. Certo è che siccome erano già 315.000 le domande pervenute, si è creato un effetto imbuto, e quindi molte sedi territoriali sono ancora al lavoro e stanno procedendo, ma con ritardi indubbiamente.
Io qui chiamo a raccolta, come sempre facciamo in questi casi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. 800 24 00 24, se avete chiesto il bonus nido, l'avete ottenuto, non l'avete ancora ottenuto, avete avuto qualche segnale dalla sede INPS, oppure potete anche usare il numero per SMS e WhatsApp 349 238 6666. Michela, io ho detto prima, mi sono un po' allargato, Ivan, il nostro ascoltatore Ivan, da cui siamo partiti così come simbolo di tante altre email inviate, dice che non ha nidi pubblici. Allora, qui le domande sarebbero due: da una parte, ma con il PNRR non dovevamo, vabbè, puntini puntini; l'altra domanda invece è, mi sono allargato a dire, quindi presumibilmente la retta è più alta, è così, e quindi non ci sarà, sicuramente Ivan non potrà avere, come tanti altri, un rimborso totale della spesa.
Allora, i due temi sono, diciamo, quelli più caldi riguardo agli asili nido, nel senso che sì, il PNRR sta investendo nella direzione di aumentare i posti disponibili, ma sappiamo che ci sono tantissimi comuni dove ancora il famoso target, che peraltro il target europeo è il 33% rispetto alla platea dei bambini 0-2 anni, quindi neanche tantissimo se pensiamo che in realtà potrebbero avere diritto al nido tutti i bambini in quella fascia di età. Quindi in realtà i posti disponibili sono pochi, prevalentemente al sud, da dove mi pare venga anche il lettore. Ed è vero che, ma questo soprattutto nelle grandi città, la retta risulta più elevata. Noi sul Sole 24 Ore abbiamo proprio raccontato come in alcune grandi città arrivi anche a 640 euro in media al mese, o se non di più anche a 800 in alcuni casi a Milano. Ovviamente i nidi privati mediamente costano di più, e i famosi 3600 euro all'anno garantiti nelle fasce ovviamente ISEE più basse e con il secondo figlio, insomma, non bastano ovviamente in alcuni casi a raggiungere la copertura che peraltro ricordiamo è a rimborso, quindi comunque giusto, va anticipata la somma da parte dei genitori, e questo è quello che si sta verificando in queste ore, che per quasi 6 mensilità molte famiglie hanno dovuto comunque anticipare i soldi e sono in attesa del rimborso dal bonus nido.
Perché infatti bisogna, ricordiamolo rapidissimamente, poi diamo la linea alla viabilità, inoltrare la domanda, poi successivamente a spesa sostenuta arriverà, se si ha il diritto, il rimborso, con importi in fasce diverse. Ma di tutto questo parliamo dopo il traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Di denari.
Allora, torniamo a parlare di bonus nido con Michela Finizio, con i vostri messaggi, con le vostre telefonate. Più di uno ci sta confermando che effettivamente ha ricevuto lo stato di accolto, bonus accolto, ma soltanto 3 giorni fa. Chiedo conferma a Michela se questo è un evento possibile, perché immagino che invece la domanda sia stata presentata ben prima. Lui dice bonus nido richiesto tra i primi, ci scrive Simone, non precisa quando.
Sì, è possibile, nel senso che proprio in queste ore davvero stanno sbloccando numerose pratiche. È anche vero che comunque molte mensilità sono state pagate, magari solo molte domande solo per gennaio, febbraio, ma poi magari mancano gli ultimi mesi, quindi in realtà diciamo che si è proprio creato un effetto imbuto per cui molte sedi stanno facendo fatica a procedere velocemente. Poi ci sono 40 giorni di tempo massimo entro il quale avviene al pagamento dopo l'accettazione della domanda, e in molti casi se li stanno prendendo tutti, insomma, questi 40 giorni, quindi
non ci sono Michela procedure, istanze, che so, invio di PEC, cose del genere per velocizzare. Il tempo è quello, cioè tocca aspettare la lavorazione da parte della sede INPS.
Ecco qua, mi cogli un secondo, è vero che questo è un problema, nel senso che di fatto come capita spesso, ovviamente chi si presenta alla sede IMSS e cerca di parlare in modo diretto con un funzionario a volte la sblocca la domanda e magari si trova velocemente a procedere, però è un tema anche proprio di, a volte i call center non rispondono e non è facile prendere la linea, non è facile fare i solleciti, cioè questo insomma è uno dei grandi problemi della burocrazia in Italia, per cui non sempre vedersi sbloccare una pratica è facile, soprattutto nelle grandi città. Devo dire che un po' sta emergendo anche in alcune pagine Facebook dell'INPS come in alcune zone sia più facile, perché magari alcune sedi territoriali sono più svelte e in altre un po' meno, dove c'è proprio insomma il collasso delle domande, quindi è un po' questa la fotografia, insomma.
Ci sono diversi modi per contattare l'INPS, se andate sul sito inps.it, appunto dal numero di telefono alla presentazione di una domanda al contact center, però evidentemente, come segnalava anche lo stesso Ivan, appunto il nostro ascoltatore simbolo, dice dall'INPS solo risposte formali, quindi mai entrate nel merito. Michela, possiamo riepilogare rapidamente a quanto si ha diritto e chi ne ha diritto con questo bonus nido?
Sì, certo. Allora, l'importo spettante varia in base a tre fasce ISEE. Fino a 25.000 euro di ISEE, stiamo parlando di 3.000 euro all'anno, che sono all'incirca 270 euro al mese come mensilità. Da 25.000 a 40.000 euro di ISEE sono 2.500 euro all'anno, quindi 227 euro al mese. E poi da 40.000 euro in su sono 1.500 euro all'anno, 136 euro al mese. Questo importo, a partire dal 2024, ed è uno dei problemi per cui insomma si è innescato tutto questo effetto anche di ritardo nelle pratiche IMSS, è stata innalzata proprio l'erogazione per i secondi figli, o meglio i figli successivi al secondo, laddove il primo insomma abbia meno di 10 anni di età. E questo porta insomma per tutti i secondi figli con queste caratteristiche l'importo fino a 327 euro mensili, in tutto 3.600 euro all'anno, fino a insomma fino a 40.000 euro di ISEE, quindi con un bel po' di platea molto ampia, insomma, per cui a questo punto diciamo che l'innovazione si è detto che avrebbe dovuto creare insomma una specie di nido gratis per i secondi figli, ma in realtà intanto stiamo vedendo sia che le pratiche vanno comunque anticipati i soldi al di là della gratuità effettiva finale, e poi comunque stiamo parlando di importi che in alcune città non riescono a coprire l'intera retta, insomma.
Sì, guarda, ci conferma proprio in questo momento un ascoltatore: 474 euro di retta e asilo nido pubblico, provincia di Verona. Invece da Torino ci ha chiamato Marta. Marta, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
Chieda pure, Marta, ci dica.
Sì, io confermo la situazione delle rette che non vengono pagate dopo mesi e mesi, anche se c'è puntualità nei caricamenti dei dati, tutto. E parlare con i centri è veramente difficile ormai, soprattutto si danno tutti i dati. Ad esempio nel mio caso continuo a dirmi che mancano i dati del minore, che è abbastanza non vero, perché i dati vengono caricati con la richiesta, col codice fiscale, tutto, e continuano a darmi domanda contestata senza darmi ulteriori spiegazioni, e noi siamo qua 7 mesi di rette pagate ad aspettare. Ecco, quindi confermo quei dati.
È il primo figlio o un secondo figlio?
Primo figlio.
Quindi non rientrerebbe nella modifica, però allora da quel che capiamo, grazie Marta, Michela, da quel che capiamo quindi il ritardo ha riguardato tutti, non solo quelli che avessero diritto a questa estensione di cui ci hai spiegato.
Sì, perché la piattaforma interna all'istituto è cambiata per tutti, anche per non solo per i secondi figli, quindi di fatto hanno dovuto aspettare le sedi territoriali, che venisse rilasciata il 20 aprile scorso proprio la piattaforma per le istruttorie. Ma è quello che emerge, è un po' anche sentendo gli ascoltatori, Mauro, è davvero la difficoltà burocratica dietro a una pratica che dovrebbe essere alquanto banale, quella dell'inserimento insomma di un bonus nido. Però anche avendola fatta personalmente anni fa, quando i miei figli erano piccoli, devo dire che la richiesta di documentazione e di quietanze per ogni effettivo pagamento è davvero quasi insomma una modalità di erogazione. Se pensiamo all'assegno unico, che viene erogato in modo automatico per tutti i figli, qui non c'è nessun automatismo, c'è davvero la richiesta alle famiglie di dover giustificare tutti gli importi, e appunto è lì che poi si annidano i ritardi, insomma.
Perché poi sulla verifica l'assegnazione degli importi il tempo passa. Qualche ascoltatore dice: io se non ho la certezza della retta, cioè immagino del rimborso della retta, non iscrivo mio figlio al nido perché non so quando sarò rimborsata e quanto. Un altro ascoltatore dice: confermo che la situazione si è sbloccata dopo che ho chiamato, mi hanno dato 4 mesi di arretrato, però adesso sono in attesa nuovamente degli altri mesi. Quindi, come dire, non si riesce neanche a stare in pari in qualche modo, Michela.
Eh sì, allora questa è un po' proprio la normativa in sé, che difficilmente fa stare in pari, nel senso che comunque bisogna ogni volta inserire la quietanza del pagamento effettuato, e non è così automatico riceverla il mese successivo, soprattutto in una fase in cui stanno smaltendo gli arretrati. E quindi sicuramente c'è questo tema. Va detto che, come ha fatto l'ascoltatore di telefonare, chiaramente ormai davvero telefonare o recarsi alla sede IMSS più vicina è davvero l'unico modo a volte per far sbloccare la propria pratica.
Beh, tocca insistere, insomma, in qualche modo. Capiamo che l'INPS, per carità, come dice, ha detto anche recentissimamente, proprio sul Sole 24 Ore, il neopresidente Gabriele Fava intende diventare un hub, cioè un centro di smistamento di tutti i vari supporti, sostegni, sussidi che eroga. Però certo, su questo in particolare non è neanche il primo anno che notiamo queste difficoltà di erogazione, anche quando non c'era il problema piattaforma, o in altri anni andava meglio.
No, in realtà un po' è chiaramente dovuto al problema della piattaforma, ma è il problema del pagamento, diciamo, a rimborso è un po' questo, il fatto che ci sono dei ritardi fisiologici. Comunque, proprio perché hai citato cosa sta facendo l'istituto, so che stanno anche lavorando in questa direzione nel cercare di rendere sempre più automatizzata anche questa pratica. Ad esempio, così come avviene per i bonifici, per i bonus edilizi, si potrebbe fare un bonifico parlante con un codice fiscale del minore in cui emerge la retta pagata e quindi l'INPS potrebbe in modo automatico erogarla senza dover lasciare ai propri funzionari, insomma ai propri addetti delle varie sedi, la verifica mano a mano, insomma, di ciascuna pratica. Per cui sicuramente si può ancora investire, soprattutto in un paese in cui, ricordiamo, insomma, abbiamo un po' di difficoltà sia nell'occupazione femminile delle madri che hanno a casa i figli, insomma, e difficilmente li riescono a portare per questi motivi agli asili nido, e poi mancano anche proprio i posti negli asili nido, quindi proprio una pratica del genere dovrebbe probabilmente essere molto più semplificata.
E su questo il discorso si allargherebbe molto, l'inverno demografico, come l'abbiamo chiamato anche in un podcast, tra l'altro, che abbiamo proprio realizzato Michela Finizia ed io qualche tempo fa, e certo si collega anche a questa situazione di difficoltà nel trovare poi sostegno e supporto da parte delle strutture pubbliche o private per quanto riguarda appunto l'accudimento dei figli. Grazie a Michela Finizia del Sole 24 Ore, grazie Michela.
Grazie a voi, buona giornata.
Continuate a seguirci su Radio 24 e sul Sole 24 Ore, specialmente nell'edizione del lunedì. Per quanto riguarda questi temi, sapete che cerchiamo di essere sempre molto, ma molto attenti. E ci sentiamo domani.